Capitolo 23. Per intraprendere qualcosa nella vita familiare sono indispensabili o un completo dissidio fra i coniugi o un amorevole accordo. Quando invece i rapporti fra i coniugi sono indefiniti e non c'è né l'uno né l'altro, nulla può essere intrapreso. Molte famiglie rimangono per anni in vecchi luoghi, uggiosi ormai per entrambi i coniugi, solo perché non c'è un assoluto dissidio né un pieno accordo. E per Vronsky e per Anna, la vita moscovita con il caldo e con la polvere, quando il sole splendeva ormai non più primaverile ma estivo e tutti gli alberi dei viali erano già da tempo con le foglie e le foglie erano ricoperte di polvere, era insopportabile. Ma essi, senza trasferirsi a Vosvisenskoe, come era stato deciso da tempo, continuavano a stare a Mosca, ormai uggiosa a entrambi, perché negli ultimi tempi non c'era accordo fra di loro. L'irritazione che li divideva non aveva nessuna causa esteriore. E tutti i tentativi di spiegazione non solo non la eliminavano, ma la crescevano. Era un'irritazione interna, che per lei aveva come base l'affievolirsi dell'amore di lui. Per lui il pentimento d'essersi messo per amore di lei in una posizione penosa, che ella, invece di alleviare, rendeva sempre più penosa. Né l'una né l'altro dichiaravano le cause della propria irritazione, ma si consideravano scambievolmente in fallo e ad ogni pretesto cercavano di dimostrarselo a vicenda. Per Anna, lui, con le sue abitudini, coi suoi pensieri, coi suoi desideri, col suo complesso spirituale e fisico, significava una cosa sola: l'amore per le donne che, secondo il suo sentimento, doveva concentrarsi unicamente su di lei. Ma questo amore era diminuito e di conseguenza pensava che egli aveva dovuto riversarlo su altre o su di un'altra donna e ciò la rendeva gelosa. Non era però gelosa di una determinata donna, lo era solamente perché l'amore per lei si affievoliva. Non avendo ancora trovato un oggetto per la propria gelosia, lo andava cercando. Ogni minima allusione era buona. Ora erano quelle donne volgari con le quali egli, per la sua vita di scapolo, poteva venire in rapporti così facilmente. Ora erano le donne che incontrava nell'alta società. Ora era una ragazza immaginaria che egli avrebbe voluto sposare, rompendo i rapporti con lei. Quest'ultima gelosia la tormentava più di tutte, in particolare perché egli stesso, in un momento di sincerità, le aveva detto imprudentemente che sua madre lo capiva tanto poco da permettersi di esortarlo a sposare la principessina Sorokina. E essendone gelosa, Anna era indignata contro di lui e cercava in tutto i motivi per indignarsi. Di tutto quello che c'era di penoso nella propria situazione, ella accusava lui. Il tormentoso stato di attesa che aveva vissuto a Mosca, fra cielo e terra, la lentezza e l'indecisione di Alexei Alexandrovich, la propria solitudine, tutto ella attribuiva a lui. Se egli l'avesse amata, avrebbe capito tutta la difficoltà della sua situazione e l'avrebbe tratta fuori da questa. Del fatto che ella stesse a Mosca e non in campagna, anche lui era colpevole. Egli non poteva vivere sepolto in campagna, come voleva lei. Gli era indispensabile la società e aveva messo lei in quella orribile posizione la cui difficoltà non voleva intendere. E di nuovo era anche lui colpevole che ella fosse divisa per sempre dal figlio. Perfino quei pochi momenti di effusione che avvenivano fra di loro non la calmavano più. Nell'amore di lui ella intravedeva una certa calma, un tono di sicurezza che prima non c'erano e che la irritavano. Era già il crepuscolo. Anna sola aspettava il ritorno di lui da un pranzo di scapoli a cui era andato. Camminava avanti e indietro per il suo studio, la stanza dove si sentiva meno il rumore del selciato, e ripensava in tutti i particolari le espressioni del litigio del giorno prima. Riandando sempre più indietro, dalle parole offensive e della discussione che le tornavano in mente a quello che ne era stato il motivo, ella giunse finalmente all'inizio della conversazione. Per lungo tempo non poté credere che il dissidio fosse cominciato da una conversazione così innocua, così poco vicina al cuore di chiunque. E realmente era stato così. Tutto era cominciato dal fatto che egli aveva preso in giro i ginnasi femminili, ritenendoli inutili, e lei ne aveva preso le difese. Egli aveva trattato irriverentemente l'istruzione femminile in generale e aveva detto che Anna, l'inglese protetta da Anna, non aveva nessun bisogno di conoscere la fisica. Questo aveva irritato Anna. Io non m'aspetto che vi ricordiate di me, dei miei sentimenti, come se ne può ricordare una persona che ama, ma mi aspetto soltanto un po' di delicatezza, ella aveva detto. E in vero egli era diventato rosso di collera e aveva detto qualcosa di spiacevole. Ella non ricordava cosa gli avesse risposto, ma soltanto che a questo punto, a proposito di qualche cosa, egli, evidentemente col desiderio di farle male, aveva detto: Mi spiace il vostro entusiasmo per questa bambina, è vero, perché vedo che esso è innaturale. La crudezza con la quale egli distruggeva il mondo da lei creato con tanta fatica per sopportare la propria vita penosa, l'ingiustizia con la quale l'accusava di finzione, di mancanza di naturalezza, l'avevano indignata. Sono molto spiacente che solo ciò che è volgare e materiale sia comprensibile e naturale per voi. Ella aveva detto ed era uscita dalla stanza. Quando la sera prima egli era venuto da lei, essi non avevano ricordato il diverbio che c'era stato, ma tutti e due avevano sentito che esso era appianato, ma non scomparso. Tutto quel giorno egli non era stato in casa e lei provava una sensazione di solitudine e di pena nel sentirsi in urto con lui, cosicché voleva dimenticare e perdonare tutto e far la pace, voleva accusare se stessa e assolvere lui. Io stessa sono colpevole, sono irritabile, sono insensatamente gelosa. Farò la pace con lui e partiremo per la campagna. Là sarò più calma, ella si diceva. Innaturale. Ella ricordò a un tratto non tanto la parola quanto l'intenzione di farle del male che più di tutto l'aveva offesa. Lo so quello che voleva dire. Voleva dire, è innaturale amare una creatura estranea quando non si ama la propria figlia. Cosa capisce lui dell'amore per i bambini, del mio amore per Seriozza, che ho sacrificato per lui? Ma questo desiderio di farmi del male. No, ama un'altra donna, non può essere altrimenti. E visto che, desiderando calmarsi, aveva compiuto di nuovo il giro dei pensieri da lei fatto tante volte ed era tornata all'irritazione di prima, inorridì di se stessa. «Davvero non è possibile? Davvero non posso prendere la cosa su di me?» si disse e cominciò di nuovo, da capo. «È sincero, è onesto, mi ama. Io lo amo, a giorni uscirà il divorzio. E di che cosa c'è bisogno ancora? C'è bisogno di calma, di fiducia, e io prenderò la cosa su di me. Sì, adesso, quando verrà, dirò che sono io colpevole, quantunque non lo sia, e partiremo». E per non pensare più e per non cedere all'irritazione, sonò e fece portar dentro i bauli per mettervi la roba da mandare in campagna. Alle 10 venne Vronsky.